Luogo di Colombo. Finestra radiofonica sulla ricerca scientifica. Conducono in studio Laura Marozzi e Francesco Locatelli.
Buonasera agli ascoltatori di Umbria Radio, buonasera al pubblico dell'Uovo di Colombo, la trasmissione che porta nelle case dei cittadini la ricerca scientifica dell'Università degli Studi di Perugia. E buonasera agli ospiti di questa sera, che sono la professoressa Graziana Lupattelli, buonasera professore.
Buonasera.
E il professor Gaetano Vaudo, buonasera professore.
Buonasera.
E grazie per aver accettato il nostro invito. Bene, la professoressa Graziana Lupattelli è la direttrice della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell'Università degli Studi di Perugia presso la struttura complessa di Medicina Interna in azienda ospedaliera, mentre il professor Gaetano Vaudo è direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico dell'Università degli Studi di Perugia e direttore della struttura complessa in medicina interna presso l'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Bene, grazie ancora per aver accettato questo nostro invito e l'occasione che ci ha permesso di avervi ospite è un recente convegno, un convegno che si è svolto all'inizio di questo mese ad Assisi e che ha avuto un tema molto interessante, ovvero due discipline, cioè la medicina interna e la medicina dello sport, si sono incontrate e confrontate e si sono definite alleate per la salute quindi dei cittadini e dei pazienti. La prima sessione di questo convegno è stata dedicata ai fattori di rischio e alla prevenzione cardiovascolare. Professoressa Lupattelli, ci aiuti a capire fattori di rischio nell'ambito di quali patologie?
La ringrazio per l'invito e la ringrazio appunto per la tematica che verrà affrontata durante questo breve chiacchierata. Durante la prima sessione abbiamo preso in esame quelli che sono i fattori di rischio più peculiari, più importanti per la malattia arteriosclerotica, in particolare l'ipertensione, l'obesità, nella figura del grande obeso, che è una realtà che si sta espandendo, una realtà importante che noi abbiamo iniziato a trattare da qualche anno in clinica. Poi abbiamo parlato di dislipidemie, quindi di alterazioni di colesterolo e trigliceridi, dello stato infiammatorio che non sembra, ma avere uno stato di infiammazione subclinica condiziona un aumentato rischio cardiovascolare.
Che significa, professoressa, subclinica?
Subclinica nel senso che noi intendiamo per infiammazione clinica l'infiammazione che è presente durante la sepsi, durante la polmonite, durante l'artrite reumatoide. La subclinica è quello stato infiammatorio che estremamente dannoso per i nostri vasi, ma che non si estrinseca con febbre o con uno stato di spossatezza, tanto per, o con una PCR elevatissima, ma è uno stato infiammatorio strisciante, latente, che è indotto dai fattori di rischio per l'arteriosclerosi e condiziona in maniera negativa la malattia ateromasica. E si è parlato anche di nutraceutici. Nutraceutici sono una realtà in espansione, deriva dall'acronimo nutrizione e farmaceutica, praticamente sono degli estratti di vegetali in genere, dal mondo vegetale, e vengono utilizzati in terapia. Questo, diciamo, è la prima parte del convegno. Però
quindi
poi
i nostri ascoltatori potrebbero raccogliere una indicazione, ovvero tenere sotto controllo il proprio peso.
Esatto.
Tenere sotto controllo l'utilizzo di questi nutraceutici?
Sì, sono da banco, però bisogna conoscerli onde evitare magari un effetto dannoso di questi, quindi prenderli sempre sotto consiglio medico.
Ma avete anche parlato di un altro argomento, ovvero dell'attività fisica.
Esatto, perché il convegno, diciamo, è strutturato con l'incontro fra le due scuole di specializzazione, quindi l'attività fisica, nei confronti di questi fattori di rischio.
Quindi l'attività fisica non come fattore di rischio.
No, ma protettivo.
Come fattore protettivo. Professor Vaudo, qual è questa attività fisica, questo esercizio fisico di cui avete parlato?
Allora, intanto ringrazio anch'io del cortese invito che ho accolto con estremo piacere. Intanto va fatta una importante distinzione tra attività fisica ed esercizio fisico. Infatti anche nella conversazione oggi possiamo notare come spesso si tendano a mischiare, ad accomunare questi due tipi di situazioni, che in realtà sono piuttosto diverse, perché per attività fisica noi intendiamo qualsiasi tipo di movimento che il nostro corpo viene a svolgere, che comporta un minimo dispendio energetico, per esempio dalle faccende domestiche, recarsi al lavoro, il lavoro stesso, andare a fare la spesa, quindi faccende diciamo quotidiane, un'attività quotidiana molto diversa da quello che in realtà è l'esercizio fisico, che è stato l'argomento del convegno. Esercizio fisico che invece implica tutti i movimenti ripetitivi e programmati che sono strutturati e specificamente destinati al miglioramento della forma fisica e della salute. E proprio questo tipo di esercizio è quello di cui si è parlato nel convegno, che dimostra ormai da una serie di evidenze scientifiche una serie di effetti terapeutici analoghi, spesso se non superiori, a quello di altri presidi terapeutici, dalle terapie farmacologiche o di altro tipo.
Quindi un soggetto che svolge ad esempio un lavoro pesante, un lavoro cosiddetto pesante, cioè un lavoro che è fisico, mi scusi l'approssimazione, non è la stessa cosa, non si protegge con quel lavoro, ma deve fare anche una...
Esatto, diciamo che il lavoro per quanto pesante rientra comunque in una attività fisica diciamo di tipo importante, ma per avere dei benefici e per avere una azione estremamente mirata e coordinata di tutti questi benefici è necessario che questa attività pesante o meno pesante, perché ci sono vari tipi di esercizio fisico, dal più intenso al più moderato, venga eseguita secondo dei precisi criteri e soprattutto con delle tempistiche, delle metodiche estremamente oculate.
Ora la cosa più interessante sarebbe avere degli esempi. Certo. Cioè, ho un problema di aterosclerosi, come posso incidere sulla mia malattia affinché con l'esercizio fisico affinché migliori?
Ci sono diversi protocolli ormai accreditati e noti, per esempio per i soggetti sia ipertesi sia per i soggetti sovrappeso che per i diabetici, questo tipo di esercizio fisico deve essere espletato alternando una serie di metodologie, ad esempio esercizio fisico di resistenza per più volte alla settimana, intervallato da esercizio fisico di potenza. Che vuol dire? Vuol dire che nell'esercizio fisico di resistenza noi riusciamo a controllare alcuni aspetti metabolici molto importanti, riusciamo ad esempio a ridurre le concentrazioni di citochine circolanti ad azione infiammatoria, miglioriamo l'utilizzo di substrati energetici che altrimenti andrebbero ad accumularsi, vedi glucosio, vedi lipidi e quant'altro, e d'altro canto riusciamo anche, intervallando questa attività fisica di tipo muscolare, di tipo intenso, a favorire il miglioramento della massa magra. Per massa magra intendiamo massa scheletrica, ma soprattutto massa muscolare, che è molto importante, perché un altro problema nei soggetti affetti da queste patologie di cui parlava prima la professoressa Lupattelli è proprio il fatto di presentare nell'arco del tempo, con un andamento diciamo in avanti degli anni, una sarcopenia, cioè una riduzione della massa muscolare che peggiora ulteriormente il quadro clinico di questi pazienti.
Avete, noto dal programma, affrontato anche il tema della depressione, cioè il ruolo dell'attività fisica nel trattamento della depressione. Quali sono le evidenze scientifiche in questo, professoressa?
Questo è stato affrontato dalla nostra collega di psichiatria, la professoressa Moretti. Sono molto importanti, perché il paziente depresso, comunque con malattia psichiatrica, trae beneficio, ormai è evidenziato in maniera inconfutabile, che trae un beneficio dall'attività fisica. È chiaro che anche per questi pazienti ci sarà un'attività fisica personalizzata. Quello che volevo però aggiungere al discorso di prima è questo, che certo. Diciamo, perlomeno in una delle relazioni finali del convegno, adesso non ricordo bene quale, è comunque emersa che anche chi non riesce, diciamo, ad andare in palestra, ad andare a correre, ad andare a nuotare, ma se cerca costantemente, quotidianamente, anche nell'ambito della propria attività lavorativa, di fare le scale evitando l'ascensore, di camminare più volte lungo il corridoio invece di stare seduti, è comunque benefico. Cioè, quello che fa male è lo stare seduti alla scrivania molte ore al giorno. Questo è emerso proprio chiaramente. Per cui in ogni caso, anche se non abbiamo il tempo di fare un'attività, diciamo, strutturata, comunque cerchiamo di muoverci. Questo era il messaggio.
Aumentiamo il movimento nella nostra vita quotidiana.
In ogni caso, sì.
Poi però il professore sottolineava la necessità di una evoluzione, cioè esercizio fisico. Dove possiamo andare a chiedere un sostegno professionale affinché ci sia un esercizio fisico utile alla nostra patologia?
Sì, è proprio bisogna rivolgersi verso quelle figure che sono destinate alla prescrizione di questo esercizio fisico, cioè proprio agli specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio fisico. Sono dei medici che hanno questo titolo, che si sono specializzati, per esempio la scuola che dirigo si occupa proprio di questo, cioè di formare queste figure professionali in ambito medico, che hanno le conoscenze necessarie e l'aggiornamento necessario, altro aspetto importante, per poter fare un programma di training, quindi di esercizio fisico, estremamente personalizzato. Si possono giovare di questo tipo di esercizio fisico diversi tipi di pazienti. Se pensiamo ai pazienti, cioè cose che un tempo a cui veramente non si pensava, per esempio i pazienti oncologici, i pazienti trapiantati di rene, i pazienti ipertesi, i diabetici, i pazienti affetti da broncopneumopatia cronico-ostruttiva. Cioè, quindi con
lei ci sta dicendo che ciascuno di questi pazienti può avere prescritto l'esercizio
ha il suo protocollo ad hoc, anzi anche non solo per patologia, ma addirittura all'interno della stessa patologia in relazione al paziente. Ricordiamoci sempre che ogni malattia non è a sé stante, cioè nel senso la malattia va sempre inquadrata nel paziente, nella persona portatrice di quella malattia, perché i trattamenti, così come da un punto di vista farmacologico, possono essere diversi, in maniera analoga possono essere diversi le tipologie di esercizio fisico che i pazienti devono seguire.
Bene, questo è molto consolante, l'idea che ci si possa andare dal medico e sentirsi prescrivere dell'esercizio fisico piuttosto che una pillola in più. È molto...
E infatti ora c'era anche il progetto, forse il professore ne vuol parlare, che partirà delle palestre della salute. Questo è veramente un progetto, secondo me, innovativo.
Sì,
di cosa si tratta?
Si tratta in particolar modo di una, diciamo, di una serie di palestre, appunto, che verranno individuate. Il progetto è già avanti in ambito regionale, che verranno individuate sulla base di alcune caratteristiche, di alcuni criteri che appunto questi ambienti devono avere, che praticamente utilizzeranno le prescrizioni dei medici dello sport per poter far eseguire questo tipo di attività da parte di tutti questi pazienti. Quindi parliamo di pazienti, cioè di persone affette da uno o più di queste patologie, che potranno recarsi in questi centri e usufruire di questo esercizio fisico programmato. E l'altro aspetto importante, oltre all'aspetto prescrittivo, è che le persone destinate a controllare che questi pazienti eseguano ciò che il medico specialista ha prescritto in maniera adeguata saranno i laureati magistrali in scienze motorie, che sono appunto figure che vengono formate continuamente e che quindi avranno questo ruolo precipuo. E tutto questo è un aspetto molto importante, cioè l'obiettivo sostanzialmente è quello di riuscire ad arrivare a prescrivere l'esercizio fisico in maniera del tutto analoga tramite ricetta, quindi in un sistema sanitario veramente a tutto tondo, che abbracci quindi l'interesse un po' di tutti. Ci sono alcune regioni un po' più avanti dell'Umbria nelle quali questo tipo di progetto già è andato in porto. Quindi si tratterebbe in sostanza di vedere una prescrizione di esercizio fisico che potrà essere espletata in maniera precisa.
Non in farmacia, ma in palestra.
Esattamente, in palestra.
Beh, questo è senz'altro un progetto di grande interesse che contribuirà non solo alla salute ma anche ad avviare tutto un circolo virtuoso con l'impiego dei laureati, gli specializzati, no? nella guida del training, che è appunto diventerà senz'altro un altro sbocco professionale di interesse per i nostri laureati. Fra l'altro, questo convegno si è anche distinto per una cosa al di là, che va al di là dei contenuti scientifici delle relazioni, bensì riguarda la modalità con cui avete in qualche modo raccolto questi contenuti scientifici, cioè un ampio coinvolgimento degli specializzandi, che sono delle figure fondamentali sia sul fronte appunto della ricerca scientifica che sul fronte assistenziale. Perché è così importante e come si è configurato questo apporto degli specializzandi?
La ringrazio per la domanda, perché siamo particolarmente orgogliosi di aver strutturato e organizzato un convegno dove gli specializzandi hanno avuto un ampio spazio. Come a tutti noto, perché se ne parla molto anche in TV, del ruolo degli specializzandi. Gli specializzandi, tra l'altro, mancano in Italia, cioè mancano gli specialisti, quindi sarebbe auspicabile un aumento del numero delle borse.
Questo
ma
è questo oggetto di un'altra trasmissione,
però intanto glielo dico. Comunque, gli specializzandi sono figure professionali di medici in formazione e noi abbiamo dato ampio spazio ai nostri specializzandi, perché io ritengo che motivarli e poi anche insegnargli a parlare in pubblico, cioè ad esporre in pubblico il caso clinico o i loro studi scientifici, sia assolutamente di fondamentale importanza per la loro formazione, perché imparano anche ad argomentare questi, diciamo, i casi clinici o gli studi che loro portano. Abbiamo dato spazio sia agli specializzandi in medicina interna dell'Università di Perugia che ai specializzandi di medicina dello sport, sempre di Perugia, e a quelli di medicina dello sport dell'Università di Padova, che ci hanno fatto l'onore di venire al nostro convegno. E alla fine di ogni sessione ci sono state 4-5 relazioni di questi ragazzi importanti, moderati non da, diciamo, medici ormai anziani, ma dai nostri specialisti, cioè gente che noi abbiamo specializzato un anno, due anni fa. Quindi sono stati i meno giovani a moderare le sessioni dei più giovani, e questo secondo me è stato un bel risultato, insomma, ecco.
Certo, immagino che li state aiutando anche a comunicare, a trasmettere, a condividere,
certo,
una cosa molto importante, che è una rete intanto nazionale tra i giovani, proprio per mettere così, confrontare le proprie esperienze, perché se non c'è confronto non c'è crescita, se rimaniamo chiusi nel nostro ovile cosiddetto.
Certo.
Quindi, assolutamente.
Abbiamo sempre visto che i nostri ospiti testimoniano, abbiamo sempre sentito i nostri ospiti testimoniare di questa rete di contatti nazionali ed internazionali, sì, alla base delle proprie, infatti, attività di ricerca. Bene, come sempre i minuti a disposizione sono terminati. Ringraziamo la professoressa Graziana Lupattelli, che è direttrice della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell'Università degli Studi di Perugia, e il professor Gaetano Vaudo, che è direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico dell'Ateneo. Un grande in bocca al lupo per il prosieguo delle vostre ricerche. E grazie.
Viva il lupo.
Certo. Nelle nuove versioni.
Le nuove versioni, sì. La ringrazio.
Quindi grazie per essere stati con noi. E un cordiale saluto da Laura Marozzi. Appuntamento al nostro pubblico per l'Uovo di Colombo la prossima settimana, sempre giovedì alle 19. Grazie e buonasera.
L'Uovo di Colombo. Finestra radiofonica sulla ricerca scientifica. Hanno condotto in studio Laura Marozzi e Francesco Locatelli.